Grazie, fratello Joseph. Grazie. Preghiamo. Nostro Padre, ti ringraziamo oggi per il Signore Gesù, per la sua grazia verso di noi, poiché quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto al nostro posto per giustificare noi persone empie e riportarci di nuovo nella comunione con il Padre, tramite la riconciliazione per il suo stesso sangue al Calvario, dove Egli lo diede gratuitamente per tutti noi. E oggi stiamo godendo di questi privilegi perché Egli era disposto. Ed ora, Padre, possiamo noi essere disposti ad andare e condividere questa grande benedizione con altri. Aiutaci a conoscerti meglio tramite la riunione oggi pomeriggio, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Sedetevi. Felice di vedere oggi il pastore che ci ospita, il fratello James Holness, da Indianapolis, là dietro, così felice, e anche il fratello da Spindale, il fratello Winston Hart, dalla California. Credo proprio, mentre guardavo, ho visto il fratello Sottman qui, è stato l'ultima volta da su in Canada, dove abbiamo appena avuto la grande riunione lassù. E molti altri amici che sono seduti attorno. Certamente è un privilegio oggi parlare ad una tale moltitudine di persone con cui mi aspetto di vivere un'eternità in gloria. E avere oggi il privilegio di trovarmi a parlare e avere comunione con voi attorno alla parola di Dio. E certamente è un privilegio fare questo. Ora, ieri sera abbiamo avuto un gran tempo nel Signore. Lo Spirito Santo ha davvero riversato le sue benedizioni su di noi ieri sera in modo straordinario. E stasera avremo una fila di preghiera all'antica come eravamo soliti avere anni fa, perché stiamo per... E dovevo parlarvi per un poco oggi pomeriggio, avere comunione con voi con la parola e poi stasera parlare di nuovo. A volte il modo in cui l'unzione dello Spirito Santo per quelle visioni divine non viene proprio come dovrebbe se siete un po' agitati. Non intendo agitato, intendo troppo entusiasti o qualcosa del genere. Non sembra proprio operare proprio bene. Quindi il fratello Joseph, gli ho detto che avrei voluto avere una sera su quello prima di partire e lui è stato così gentile da darcela e tenerla in quel modo. Ed ora mi aspetto che Dio guarisca molti dei malati ed afflitti. Chiederò ai ragazzi se loro proseguiranno e distribuiranno biglietti di preghiera, comunque un gran numero di essi stasera, così possiamo tenere ordine nella fila di preghiera per far passare gli ammalati. Quindi se avete dei cari che hanno bisogno di preghiera e credete che imponendo le mani è la potenza di guarigione di Dio per i malati oggi, ebbene, portateli fuori stasera, perché ci aspettiamo di farne passare un grande gruppo di loro attraverso la fila. Ed ora è un tempo così breve che abbiamo per parlare, così tanto di cui parlare. Finché parliamo del Signore Gesù, abbiamo così tanto di cui parlare, come ogni parola è così ispirata. E chiederò al pastore Joseph se si preparerà per leggere un testo per me o la lettura della scrittura, essendo io mi è venuto in mente qualcos'altro proprio ora e ho solo il Nuovo Testamento con me, quindi voglio che legga un come antefatto dal Vecchio Testamento, Seconda Cronache 18:22-27. Gli chiederò di leggere questo per noi e potreste leggerlo con lui, se volete, come antefatto per il mio testo oggi pomeriggio. 18:22 fino a circa 27. E possa il Signore aggiungere la sua benedizione ora per la lettura della sua parola. Mentre lui state girando le pagine verso ciò, chiederò a questo fratello qui dalla California: hai sentito qualcosa della riunione? Dove stiamo andando? In che periodo saremo là nella tua città ad Oakland e da quelle parti? I fratelli lo stavano sistemando alcuni giorni fa ed io: sì, signore. Ebbene, grazie fratello. Sì, bene, grazie. Mi chiedevo proprio, deve essere. Penso che dovremmo andare ad est dopo l'Idaho a novembre, dicembre e venire là a gennaio o febbraio, penso sia. La fine di gennaio, l'inizio di febbraio, uno o l'altro, quest'altra parte deve essere quassù, nell'est. Uno o l'altro daranno quello alla costa ovest e poi andremo ad est. Ma spero di vederti là, fratello, sentire un po' di quel meraviglioso insegnamento. Bene, fratello Joseph, eh? Dal 22 al 27. Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunciato del male contro te. Allora Sedechia, figliuolo di Chenaana, si fece avanti e percosse Micaia in sulla guancia e disse: per qual via si è partito lo spirito del Signore da me per parlar teco? E Micaia disse: ecco, tu il vedrai al giorno che tu te ne entrerai di camera in camera per appiattarti. E il re di Israele disse: pigliate Micaia e menatelo ad Amon, capitano della città, e a Joas, figliuolo del re. E dite loro: così ha detto il re, mettete costui in prigione e cibatelo di pane ed acqua strettamente, finché io ritorni in pace. E Micaia disse: seppur tu ritorni in pace, il Signore non avrà parlato per me. Poi disse: voi popoli tutti, ascoltate. Ora, nel il 17° capitolo di San Giovanni, leggo come testo: queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. E possa egli aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Oggi, pensando di usare questo come palco, la lettura della parola che dal Vecchio Testamento come palco per il testo nel Nuovo Testamento, e pregare che Dio ci dia il contesto mentre aspettiamo Lui. Questo tempo nel Vecchio Testamento era stato un tempo molto instabile. Ora, Giosafat era il re di Giuda al tempo, mentre Acab era re di Israele al tempo. Erano stati divisi. Ed ogni volta quando siamo divisi, possiamo aspettarci problemi. Dobbiamo essere uniti e allora staremo in piedi. Ma Giosafat era un uomo giusto, un buon uomo. Lui aveva avuto una buona educazione e molti esempi come noi abbiamo oggi. Lui aveva visto suo padre Asa, come quando Asa serviva il Signore, allora Dio era con lui. Ma quando Asa mancò di servire il Signore e diventò ostinato, allora Dio si allontanò da lui. Non importa quanto il Signore ci ami e quanto a fondo voi amiate il Signore, quando vi allontanate dal servire e adorare il Signore, allora ricordate proprio, potete aspettarvi che inizino i problemi. Perché Dio una volta disse a Davide: tu sei un uomo secondo il mio stesso cuore. E poi quando Davide agì male, Davide dovette raccogliere ciò che aveva seminato. E noi, egli non ci ha mai detto che fossimo secondo il suo stesso cuore, quindi certamente dovremo raccogliere ciò che semineremo. Ma durante questo tempo Asa prese una malattia ai piedi e morì di ciò, perché non chiese al Signore la guarigione divina. Lui andò proprio solo dai dottori. Non voleva chiedere al Signore, era troppo ostinato e arrivò proprio al punto che iniziò ad ascoltare dei punti di vista modernisti e non credeva forse o non credeva che il Signore guariva. Così non consultò per nulla il Signore. Pensò: ebbene, il mio dottore non può aiutarmi, non serve che chieda a qualcun altro. Così la Bibbia disse che si addormentò. fu portato alle tombe di suo padre, suoi padri, e là riposò. Ed ora Giosafat, suo figlio, sorgendo per prendere il suo posto, aveva un buon fondamento su cui guardare, vedere che quando un uomo camminerà per Dio e camminerà con Dio, Dio camminerà con l'uomo. Ma quando quello stesso individuo volge le spalle a Dio, allora Dio proprio lascia che si arrangi da solo. E scopriamo che è una cosa molto triste quando dobbiamo arrangiarci da soli. Non cerco mai di confidare nella mia sapienza perché non ne ho alcuna. Sono così felice di non averne. Se ne avessi, forse cercherei di confidare in essa. Ma il Signore ha proprio visto opportuno che non ne avesse alcuna, così devo proprio confidare in Lui. E credo che sarebbe buono se tutti noi lo provassimo solo per poco. Non pensate? Proprio non prendere le nostre idee sulla cosa, ma poggiarci solennemente sul «così dice il Signore». Non cercate di ragionarci, perché non potete ragionarci. Se potete ragionarci e vedere proprio esattamente come sarà, non sarebbe più un atto di fede. Fede è ciò che non vedete, è ciò che credete che non lo vedete, ma c'è qualcosa dentro di voi, lo vede. E quello è Dio che è all'interno, vede la sua stessa parola resa manifesta. Ma non potreste ragionarci, io proprio non c'è modo di farlo. Non si può mai ragionare Dio perché Egli va oltre la ragione. Egli è Dio e prendiamo proprio ciò che Egli ha detto di ciò e chiamarlo la verità. Ora, in questo convegno oggi, e mentre questo avviene, e avendo questa grande comunione, in un certo modo ho pensato forse che solo alcune parole su come presentare alle persone, perché sapendo che la maggior parte di voi qui è molto più avanti di me, quando si tratta di insegnare la scrittura, io so di uno sicuro, ci sono uomini seduti qui che mai. Per cui mi sento piccolo a stare qui. Ma essendo che siamo associati insieme, vorrei dare la mia visione di ciò che è il mio avvertimento per quelli che rifiutano di camminare nel sentiero di Dio in cui Egli ci ha ordinato di andare. Ora, durante questo tempo Acab era re di Israele ed era molto incurante. Abbiamo molte persone così oggi, ciò che chiamerei in un certo modo un credente di confine. Lui proprio va in qualsiasi direzione il vento soffi. Credo che noi oggi lo chiamiamo missione in movimento. E proprio in ogni direzione in cui soffi il vento hanno la loro vela posta per andarci. La Bibbia non vuole che siamo in quel modo. Egli vuole che siamo saldi, inamovibili, abbondare sempre, avere la nostra vela posta direttamente verso il Calvario. Se il vento soffia al contrario, c'è un modo di virare quella vela o barca e far sì che quel vento, sebbene vi venga proprio in volto, possiate veleggiare proprio dritti nel vento. E come disponete la vostra vela? Eccolo! E poniamo la nostra barca proprio verso il Calvario, e non importa in che direzione soffi il vento, stiamo comunque guardando al Calvario, che sia contrario o che sia qualunque cosa, siamo comunque posti verso il Calvario. Quello è il vero credente. E quindi non siamo sballottati in giro da ogni vento di dottrina, e questo entra, e quello entra, e avviene questo. Abbiamo proprio una solida rotta che è dritta al Calvario. Penso sia ciò che Dio intendesse quando parlò tramite Giuda in quel punto e disse «una nuvola senza pioggia, stelle vaganti, proprio girovagando dappertutto». Quello non è giusto, non dovremmo farlo. Noi dovremmo proprio all'inizio, quando un cristiano nasce nel regno di Dio, il suo affetto, la sua vita, ogni cosa è posta proprio su Cristo. Se lui è solo un po' intelligente, se non state attenti, porrà tutto ciò su un'istruzione e diventerà molto freddo, formale e indifferente. Ed ogni cosa, qualche teologia o una grande interpretazione di parole greche. Incontrai un uomo qui tempo fa e disse: Billy, ho appena imparato una certa parola greca. Ci ho lavorato per 5 anni cercando di apprendere il vero significato di questa parola greca. Disse: Oh, quando l'ho trovato, è una benedizione. Dissi: Hai passato 5 anni ad apprendere una parola greca? Sì, dissi, in quei 5 anni, per grazia di Dio, ho vinto 500.000 di anime a Cristo non conoscendo alcuna parola greca. Quindi, eccolo, non è ciò che conoscete, è chi conoscete. Conoscere Lui è vita. E passiamo così tanto tempo su quelle cose che sono sciocchezze. Proprio non intendo sciocchezze che non ci recano alcun bene. Quando sapete, a cosa vi serve? Niente. Quindi fareste proprio meglio a conoscere Lui. E poi, se Lui diventa questa persona che è centrata su Cristo, se Lui è solo un po' nervoso o emotivo, se non osservate quell'individuo, Lui si svierà da questa parte nel fanatismo e diventerà un regolare proprio ogni modo in cui soffia il vento, ecco che va. Ovunque viene il tintinnio, ebbene, Lui lo insegue. Ma voi non volete quello. Uno è proprio tanto contrario all'altro. Ma vogliamo essere centrati. Cristo è soltanto lì. Guardate all'agnello di Dio. Guardate, vivete. Ora, e quindi Giosafat aveva visto, quando suo padre guardava Dio, che Dio lo benediceva, e aveva visto che Acab si era allontanato da Dio perché sua moglie non voleva che lui andasse in chiesa il mercoledì sera e così via. Sapete, così scoprirono che era diventato uno tiepido, lavativo, girovago. Sapete, credo che se non credessi in Cristo, gli sarei fermamente contrario. E credo che se mi esprimessi e nel mio cuore gli fossi contrario e non gli credessi, se mi mettessi contro lui, egli mi rispetterebbe di più che se io fossi un lavativo sballottato in giro. È così. Credo che persino nella vita umana, prendete una donna, una signorina, ora siamo proprio una scuola, una classe, una signorina potrebbe non essere bella, ma se è una vera signora e tiene il suo posto come una signora, sapete che sarà rispettata più di una bella donna che non tiene il suo posto. Vedete? È così. Perché è ogni uomo che ha un'oncia di uomo in sé rispetterà quella vera e leale. E quindi, se diventiamo un cristiano, dobbiamo porre tutta la lealtà e rispetto e onore nel Signore Gesù Cristo. E quindi, se non lo siamo e non lo crediamo, non semplicemente lavativi in merito a ciò, facciamo proprio sapere al mondo dove ci troviamo. Quello è il modo migliore. E sarà un gran giorno quando la Chiesa arriverà a quel punto, i suoi membri piuttosto, che sia o sarà per Cristo o contro Cristo. Allora il mondo intero conoscerà la vostra posizione. Non mi piace che qualcuno mi dia una pacca sulla spalla e dica: ora, fratello Brano, ti amo davvero, quando sa che è sola verità, vedete? Lui sa che io so la verità, perché il suo spirito non si adatta bene, adesso non c'è proprio, e quindi io allora perdo rispetto per quella persona. Mi piace vedere un uomo se dicesse: ora guarda, io non sono d'accordo con te su quello, io. Ebbene, allora è onesto in merito a ciò. Ma Acab non era quel tipo di persona. Lui era uno che una volta voleva servire il Signore e sua moglie voleva fare qualcos'altro. Quindi lui si girò in quella direzione e fece uccidere i profeti e così via. Uno di quei lavativi su e giù, dentro e fuori. E Dio non può mai fare nulla con una persona simile. Egli non poteva in quel giorno, né in nessun giorno, potrebbe mai usare una persona così. Quindi notiamo, ma Josafat aveva visto i risultati di quel tipo di vita? Aveva visto i risultati da suo padre quando aveva servito il Signore, poi quando non aveva servito il Signore. Così tutto quello insieme, prendendolo in considerazione, Josafat si era proposto nel suo cuore di servire il Signore e tenersi alle cose che suo padre Davide aveva fatto al principio. Mi piace quello. Al principio, la Bibbia disse. In altre parole, lui tornò al vecchio punto di riferimento e poi ripulirono le file. Sarebbe buono per la Pentecoste tornare a quel vecchio punto di riferimento. Sarebbe buono per tutti noi tornare ai vecchi punti di riferimento e ripulire le file. Cosa accadrebbe oggi in una, sto parlando immagino per lo più a gente pentecostale qui, oggi pomeriggio, cosa accadrebbe se effettivamente la Chiesa tornasse al vecchio punto di riferimento? Parlate di una pulizia, ce ne sarebbe davvero una attorno alla Chiesa pentecostale, ci sarebbe di certo? Ora, quanti sanno che è la verità? Ebbene certo, sì, ci sarebbe di certo certamente una riforma avverrebbe. Oh, come le persone agirebbero diversamente, si vestirebbero diversamente, parlerebbero diversamente e sarebbe proprio del tutto una chiesa diversa se tornassimo al vecchio punto di riferimento da dove abbiamo iniziato. Ora, quindi allora Dio lo benedì. Dio benedirà ognuno che tornerà al vecchio punto di riferimento della Bibbia e inizierà dalla Bibbia. Non secondo la teologia, ma qualche teologia fatta dall'uomo, ma dalla vera teologia della Bibbia. E iniziare dal vecchio punto di riferimento e avanzare. Dio avanzerà con voi. Così Dio iniziò a benedire Josafat e all'improvviso, sapete, egli iniziò a farlo prosperare e costruì tutti i presidi così che gli incirconcisei non potessero entrare. Ed ecco cosa serve oggi alla Chiesa. È un presidio del vecchio insegnamento apostolico. Così questo tiepido formale dentro e fuori, su e giù, non entrerà nella nostra Chiesa. Cosa ho detto? Però è giusto, è così. Abbiamo permesso a troppe cose di insinuarsi dentro, fratelli, troppe cose, poiché abbiamo lasciato il vecchio punto di riferimento dal principio per insinuarsi. Non abbiamo mai presidiato la Chiesa ed ora abbiamo dentro ogni cosa. È così, tutti ismi e ism e ogni altra cosa nella Chiesa, perché non l'abbiamo mai presidiata con la parola. Oggi a pranzo stavo parlando con il fratello Duplessis e il fratello Joseph e stavo parlando delle missioni straniere, un risveglio mondiale, cioè un viaggio di missione mondiale che sto per fare attorno al mondo, in ogni città, alcune sere, ogni grande città del mondo. Poi pensando al seguito ho detto, e come... Hanno detto, se non c'è un seguito, allora si perde ciò che tu hai cercato. Come se avessi un proiettile nella mia mano. Vi ho detto che proiettile famoso era quello, come la velocità di questo proiettile penetrerà ad una certa distanza. E quale velocità di uscita dalla canna? Ah, viaggerà alla velocità di 5.000 piedi al secondo sul fucile all'antica, che forse viaggia a 1.000 piedi al secondo. Ora, il proiettile va bene, se pongo la cartuccia nella vostra mano, ma cosa potete fare con ciò? Non avete un fucile in cui usarla. Quindi eccovi, dobbiamo avere un seguito, dobbiamo avere un presidio, dobbiamo avere la Chiesa posta in ordine, che marcia, un grande fronte per avanzare. Stiamo solo perdendo tempo finché la Chiesa entra in quel tipo di condizione. Troveremo alcuni qui, quello è vero, ma non come faremmo se fossimo tutti un grande gruppo di persone indiviso, un grandissimo fronte. Il nemico in un esercito, se parte di essi, se i kentuckiani sparano agli Hoosier e gli Hoosier sparano ai kentuckiani, gli Illinois ai Missourians, in una guerra, ebbene, gli eserciti si allontaneranno proprio e diranno: lasciate che si uccidano da soli. Ma quando diventano tutti uniti, ecco quando il nemico alza le orecchie e si allontana. E quando tutto il grande esercito di Dio si unisce insieme sotto un'unica bandiera, la guida dello Spirito Santo avanza come la grande chiesa del Dio vivente, allora il nemico fuggirà. Lui deve farlo. E vediamo nella Bibbia il nostro esempio. Se notate, dopo la benedizione di Dio, questo grande uomo, Giosafat, prosperò ed ogni cosa iniziò ad andare bene. Un giorno lui pensò di fare una visita al suo vicino, Acab. E mentre scese a visitare Acab, pensò: ebbene, avrò un po' di comunione laggiù. Ora ecco dove fece un errore, proprio là, perché olio e acqua non si mescoleranno. È giusto. Né un credente si mescolerà con l'incredulità. Dovete essere da una parte o l'altra. Dovete prendere una posizione e continuare a prendere posizione. Così mentre scese a trovare Acab, oh, che accoglienza ebbe! Oh my! Acab uccise buoi e pecore e così via, e agnelli, e fece una grande festa e... Ora, quello è proprio il modo in cui entra il nemico. Ecco proprio il modo che fa per voi, sorelle. Quando inizia una donna entra e la chiesa inizia a darle una pacca sulla schiena e lei era una donna dai capelli tagliati e portava il trucco e cose simili. Per prima cosa, sapete, inizia ad insinuarsi gradualmente. Ed ora l'intera chiesa è mescolata in ciò. Amen. È così, ora voi non lasciate che vi ferisca, ma ci serve un'operazione, è così. E quando l'uomo arriva al punto in cui non è stato uomo, suo marito, e la lascia fare quello, quello mostra la sua debolezza, è così. Lui è supposto essere il capo della casa. Quindi, ma oggi l'intera nazione ha quella tendenza e l'America non è più davvero l'America, non è più una nazione cristiana, è una nazione di donna. Una piccola Isabel che scende per strada tutta dipinta e, fratello, gli uomini cadranno sulle ginocchia per lei. È così. So che quello in un certo modo ferisce, ma è la verità. Ci serve l'operazione. Ora, quello è nel mondo con Hollywood, quello non è solo nel mondo e Hollywood, quello è nella chiesa pentecostale, non siamo presidiati contro quelle cose. E il pastore è stato abbastanza debole da fargliela passare liscia con ciò. Se gridaste contro la cosa, l'intera chiesa in un grande, unito esercito, allora sarebbe cessato molto tempo fa. Ma oh, ora l'abbiamo al punto che non è differente. Fanno proprio ogni cosa vogliano. Liberazione delle donne. Indossano questi vestitini dall'aspetto sudicio, volgare, ed escono per strada. E lasciami dire qualcosa proprio qui, signora mia. Spero tutti voi mi amiate. E non sono qui per criticarvi, sono qui solo per sapere che là, al giorno del giudizio, dovrò rispondere. Quando so queste cose non le dico. Allora se vi avverto, allora il sangue è tolto dalle mie mani. Sapete che Gesù Cristo disse: chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Qualcuno lo sa? E se vi vestite in modo sexy, non importa quanto pensate sia modesto, e uscite per strada e qualche vecchio peccatore vi guarda per bramarvi, alla sbarra del giudizio sarete colpevoli di commettere adulterio con quell'uomo quando lui ne risponderà. Perché? Siete state voi! Siete voi che l'avete fatto! Vi siete presentate in quel modo, quindi siete voi le colpevoli! E voi, non importa quanto abbiate vissuto vergini, eppure sarete colpevoli davanti a Dio di aver commesso adulterio con un peccatore, proprio come se aveste fatto l'atto! Gesù disse così! Quello non è latte scremato, fratello! Quella è la verità! È filo spinato! Ma è ciò che dice la parola di Dio, taglia, è più affilata di una spada a doppio taglio. Non so se il vostro pastore lo apprezzerà o meno, ma ti dico, sorella mia, alla sbarra del giudizio io dovrò rispondere di ciò. E se non dico queste cose, non mi importa quante persone dicano liberazione delle donne, quella è una dottrina del diavolo e non è in questa Bibbia, è così. Vedete cos'è successo in passato a Roma, vedete cos'è successo in Grecia, vedete cos'è successo in passato nelle vecchie colonie romane molto tempo fa alla Chiesa cristiana quando iniziarono ad agire come il mondo. Conoscete la storia, oppure il vostro pastore dovrebbe insegnarvela, e vedete in ogni epoca cosa avviene a quel raccolto, e vedete esattamente dove è proprio ora nella Chiesa pentecostale. Quindi è tempo di tracciare la linea e fare una guarnigione e predicare la verità. Avete esempi, proprio come Giosafat aveva esempi. Quindi tracciamo la nostra linea, mettiamoci a posto e camminiamo come dovrebbero fare uomini e donne e presentiamoci. Ora l'uomo, certamente nel suo vestire non è un santo, non una persona come un corpo di una donna, lo comprendiamo. Ora sono le donne, e le donne sono meravigliose. Sono stato chiamato uno che odia la donna. Chiunque lo dica, c'è qualcosa di sbagliato. Non lo sono, ma io le amo e voglio che siano figlie di Dio e agiscano come figlie di Dio, proprio come gli uomini. Dobbiamo farlo. Quindi vediamo quelle cose come esempio, e mentre qui voi comitati, mentre prosegue il vostro convegno, fratelli, cosa vi è successo? State leggendo la stessa Bibbia. Sapete che la Bibbia insegna quelle cose. Quindi iniziamo a fare sul serio con ciò. Siamo per Dio o contro Dio? Quando rispondeva maggiormente Dio? Quando agivamo come cristiani? Oppure ora? Ebbene, il movimento di John Wesley sorgerebbe e condannerebbe questa generazione pentecostale in passato al tempo della santità. Ora sapete che è così. John Wesley era più rispettabile nel suo insegnamento e nella chiesa all'antica tanto tempo fa di quanto siano mai stati i pentecostali. È vero. Guardate cosa fecero cosa di cui noi non sappiamo niente. Ebbene, Dio li onorò e li benedì perché camminarono giustamente davanti a Dio. È così, e sappiamo che quello è un esempio. Ora, ma quando lui scese ed ebbe comunione con Acab, allora si mise nei problemi. Ora, Acab, e quando prendete il mondo che cerca di trovare comunione con voi, ricordate soltanto c'è qualcosa di sospetto da qualche parte. Quando prendi quel ragazzino che fuma sigarette, che vuole portarti fuori la sera, signorina, tu ragazza pentecostale, quel piccolo bevitore e i suoi capelli pettinati indietro, abbastanza viscido da tenere la bocca aperta, lascia che ti dica qualcosa ora. C'è qualcosa in ballo e dice: ti sposerò, cara, se... E poi io mi unirò alla tua chiesa. Ti sta mentendo. Se ti ama e ama il Signore, lo farà. Allora, non deve prenderti. È così. E voi, uomini, voi giovani, con alcune di queste piccole Isabel dipinte allo stesso modo, non dovreste farlo. Vergogna ai pastori che mancano di dirlo nella loro chiesa. Siamo un popolo eletto, separato, differente, santificato per il Signore in Israele. Sì, Signore, conosciamo i punti di riferimento, sono scritti proprio qui, in piena vista di ciò. ma siamo proprio sballottati in giro. Questa entrata dice tutto questo quello e tutto questo quello. Manchiamo proprio, cadiamo proprio con ciò. Certo, la Bibbia disse che il diavolo l'avrebbe fatto negli ultimi giorni, ed è esattamente ciò che sta facendo. Ora, poi fece per lui una grande cena e lo invitò. Ora, aveva qualche motivo per cui farlo. Disse, perché sapeva che era un grande uomo potente. E disse, ora uniamo insieme le nostre schiere e riuniamoci proprio tutti insieme in una grandissima schiera. E poi saliremo a Ramoth Gilead. E allora, quando saliremo là, sconfiggeremo il nemico. Perché questo certo terreno ci appartiene comunque. Ramoth Gilead ci appartiene ed è effettivamente nostra possessione. Quindi aiutaci a salire e prendere ciò che è nostra possessione. Vedete? Avido! Ed ecco dove Giosafat fece il suo errore. Poi, essendo un uomo abbastanza spirituale, disse, sì, verrò con te, ma prima consultiamo il Signore. Ecco una buona cosa, pregare in ogni cosa. E poi lui disse, bene, faremo proprio così. Ora ho qua giù un seminario, ho alcuni dei migliori profeti che ci siano. Oh, sono istruito a puntino, sono gli uomini più intelligenti che ci siano nel paese, perché me ne sono occupato io, mi sono preso cura di loro, sostengo il seminario e ho alcuni dei migliori, quindi chiamerò che vengano gli eletti. Così andò e prese tutti i bravi studiosi e li portò lassù e si riunirono tutti insieme, 400 di essi. E lui disse, faremo, posso vedere il re. E tutti andavano proprio nel modo che il qualsiasi cosa dica il re, qualsiasi cosa dica il vescovo, lo dicono tutti, sapete? Il sovrintendente generale, sapete, ciò che lui dice, lo fanno tutti. Vedete? La mano nella giacca, sapete? E disse, ora, signori, dovrò salire a Ramoth Gilead o devo rinunciare? Uno disse, sai chi è quello, vero? Sai da dove vengono i nostri pasti? Saremo scomunicati? Non avremo questo e non avremo niente per sostenerci. Ora faresti meglio a stare attento. Cosa ne dici di ciò, pastore? Ebbene, ti dico, credo che faremo meglio a farlo. Sì, lo penso anch'io. Che ne è del sovrintendente? Cosa dice lui? Oh, lui fa passar parola. Sarebbe meglio che tutti parlassimo bene del re. Oh, mai faremo meglio a dire. Oh, questa è la più grande denominazione che c'è e nessuno è come essa. Niente può farlo tranne questa. Siamo gli unici a cui spetta la decisione su ciò. Quindi uscirono tutti. Tutti di un solo accordo dissero, oh, il Signore dice, sali, egli è con te. Acab disse, vedi? Certo, saliremo. Ma sapete, c'era qualcosa in merito all'uomo spirituale quando è, non importa quanti dicano sì, se è contrario alla parola, quell'uomo non lo crede. Giosafat disse, ebbene, quanti ne hai là fuori? Disse, 400, e sono tutti studiosi del seminario, sono grandi uomini e di un solo accordo ci stanno dando ragione. Oh, dobbiamo proprio vincere. E lui disse, ma non ne hai un altro? Ebbene, a cosa ti serve un altro? Ce ne sono 400, i migliori. Che differenza farebbe un altro se ne hai 400 che dicono sì? Ebbene, perché chiederne un altro? Lui disse, ma sai, non ne hai solo un altro. Disse, sì, ho un piccolo santo rotolante qua giù, ma lui, ebbene, lui era un santo rotolante. Era un emarginato, sapete, disse, ne ho uno qua giù, ma lo detesto. Oh, sì, certo doveva. Gli calpestava sempre i calli. Era piuttosto rude. Lo feriva un poco. Disse, ti dirò prima che arrivi, io lo detesto. Disse, perché sta sempre a dire del male contro di me. Certo, cos'altro poteva fare? La parola pronunciava il male contro di lui. Quindi, come potrei stare in silenzio in merito alle donne cristiane che si dipingono? Come faccio a stare in silenzio sulla debolezza della Chiesa cristiana quando la parola... guerra è contro ciò, certo lo è, la parola è contro ciò. Non mi importa cosa dica il pastore, la parola dice così, rimaniamo sulla parola. 400 davano un consenso che sarebbe andato bene proseguire a farlo. Sì, quello va bene, ah, non farà niente di male, non credetegli, lui è debole di mente. Ma mica gli aveva la verità. Ecco cosa vogliamo, è la verità. Senza riguardo a dove ferisca, circoncida o chi essa recida, vogliamo la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. Oh, certo. Oh, lui disse loro, guarda chi hanno. Hanno quel gruppo di santi rotolanti lassù ora. Ascoltatelo ora. Ma voglio che notiate, prima che lui andasse là, mandarono un comitato ad incontrarlo e dissero, ora, guarda, tutti i ragazzi del seminario teologico sono lassù e hanno tutti detto al re che andava bene che lui andasse a fare ciò che vuole fare. Ora, Micaia, non dire niente di contrario a ciò che loro dicono. Ora, lui vorrà unirsi ora. Puoi dire la stessa cosa che dice lui. Se fosse stata secondo la parola sarebbe andato bene, ma era contrario alla parola. È così. Come un ministro qui non molto tempo fa stava dicendo, lui stava andando, evangelista, andando in una chiesa per tenere una riunione. E spero non prendiate questo per uno scherzo, perché non è un posto per scherzi. Mi è stato assolutamente detto come verità, ed era supposto essere in una bella chiesa denominazionale. E il consiglio dei diaconi lo incontrò giù in un certo posto sul treno e salirono e dissero, sei tu l'evangelista? Lui disse, sono io? Lui stava leggendo la sua Bibbia, annotando alcuni appunti mentre studiava e pregava. Lui disse, ora siamo stati inviati come comitato dalla Chiesa per dirti ora alcune cose riguardo la nostra Chiesa. Lui disse, bene, vorrei sentirle prima di arrivare là. So come avvicinarmi meglio alla chiesa e alle persone. Lui disse, voglio essere una benedizione per voi mentre sono là. Dissero, bene, ecco cosa vogliamo tu sia. Ora, dobbiamo solo dirti, evangelista, che non dire niente delle corse di cavalli. Dissero, perché il pastore possiede un cavallo da corsa. E dissero, e scommette sempre sulle gare, ed ora non vogliamo che tu ferisca i sentimenti del nostro pastore. No! E dissero, ora, di solito gli evangelisti sono quelle palle di fuoco ardenti. E dissero, abbiamo un'opinione migliore di quella per te, quindi, oppure non dire nulla. Di solito cercano sempre di prendere a calci queste partite di bunco qui nella chiesa. Dissero, ora la società di aiuto alle signore tiene sempre una partita di bunco ogni mercoledì sera, dopo la riunione di preghiera nel seminterrato, quindi sì, certo di non dire niente di quello. E andò avanti con un'intera lista di cose, ciò che non poteva fare, di cui non poteva parlare. L'evangelista disse, quindi di cosa parlerò? E disse, potresti parlare dei giudei, perché ne abbiamo solo uno nella chiesa. Ora c'è un evangelismo simile a quello oggi nella Pentecoste. Hanno timore di dire la verità, giusto? Non mi importa se ferisce il pastore o chi ferisce. È l'eterna parola di Dio e siamo responsabili di ciò. La predicazione di ciò. Dobbiamo dire la verità, non mi importa quanto faccia male. Ma sapete, parlarono all'uomo sbagliato quando parlarono così a Micaia. Oh no, lui non era uno di questi che si compromettono con le ali poste per vedere se può ottenere una buona offerta o meno. Oh no, 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 lui era un uomo di Dio. Ebbene, potrei immaginare, la scrittura non dice così, ma forse probabilmente dissero, ora, se dirai la stessa cosa, ciò che dicono questi profeti dal seminario, sai una cosa? Potrebbero darti una laurea da quell'università. Sai, potrebbero assolutamente. Dopo poco, dopo che avrà imparato a parlare una grammatica un po' migliore. Sai una cosa? Potrebbero effettivamente renderti uno di loro se dirai la stessa cosa che dicono loro. Oh sì, lo faranno ancora, anche oggi. Certo, lo faranno. Ma cosa disse questo piccolo santo rotolante? Lui disse: dirò solo ciò che il mio Dio mette nella mia bocca di dire. Amen. Ecco il tipo di uomo da avere. Non sorprende che lo Spirito Santo giù nel cuore di Giosafat dicesse: tuttavia ce n'è un altro, lui ti dirà la verità, lui ti dirà la verità, solo un altro, ma lui sarà davvero onesto con te. Quindi allora il piccolo Micaia si avvicina dopo aver pregato e visto una visione, e Giosafat sedeva con tutti i suoi 400 predicatori attorno a lui, il dottor PhD e tutti gli altri, sapete, là attorno, e il sovrintendente generale e il vescovo, tutti loro, sapete, erano tutti là attorno. Oh, grande comunione, mangiando bistecche di agnello e così via, avendo un tempo meraviglioso, ed erano tutti vestiti proprio bene, i loro colletti rigirati e le lunghe tuniche che scendevano, sapete, con Santo Padre scritto sopra ed ogni cosa, come fanno, sapete, tutti vestiti. Ma sapete, quello non piaceva proprio all'uomo di Dio giù nel suo cuore. Lui pensava che c'era qualcosa di diverso da quello. Anch'io, davvero. Mi ricorda di Saul che cerca di mettere la sua veste ecclesiastica su Davide. Non funziona proprio su un uomo di Dio. Quello era tutto. Non gli si adatta proprio bene. Disse: toglietemi di dosso questa cosa qui. Non l'ho mai provata. Ora ecco cosa ci serve oggi: è togliere alcune delle nostre vesti ecclesiastiche e indossare la giustizia di Gesù Cristo. Cercare e smettere di dire grandissime parole dove tutti loro, la congregazione, non sa comunque di cosa stiamo parlando. È così. Proprio la vecchia predicazione senza fronzoli è ciò che li salverà. È la verità. Non importa quanto sia diretta, è comunque la parola. La comprendono in quel modo. Non siamo ricchi e aggiornati in tutte queste grandissime cose. Siamo all'antica, o dovremmo esserlo. Ora, non dobbiamo apprendere come usare grande grammatica e fare tutte queste grandi parole altro. Diciamolo solo chiaramente. Allora, cosa avvenne? Che tempo! La cosa seguente che scopriamo è che questi grandi classici che erano attorno, e lasciatemi dire questo solo un minuto, sapete da dove viene la classe? La classe dal diavolo! Ora quello è così, dice il Signore, dalla Bibbia! Classe e pompa vennero dal diavolo! Proprio al principio, quando Caino e Abele vennero per adorare, Caino venne davanti al Signore con classe. Abele venne in giustizia tramite rivelazione. Ora, guardate, quando Caino venne, lui portò i frutti del campo, ogni cosa che cresce, i fiori ed ogni cosa, e decorò il suo altare e adorò Dio. Una vera immagine del membro della chiesa carnale oggi è il pastore della mente carnale che vuole una chiesa che sia posta più in alto delle altre nella città. E le loro sedie tutte rivestite e un organo a canna da $1 milione. A Dio non importa quello di ciò. Giusto, non ha niente. Costruite tutti quei grandissimi edifici così e fate sforzare la vostra gente finché sono proprio quasi dei poveracci e tutto il resto con tutta la vostra roba da mettere nella chiesa. E migliaia di pagani muoiono sul campo di missione senza aver conosciuto Cristo una volta. Giusto, è una disgrazia per il cristianesimo. Sì. Oh, se solo poteste vedere una volta, sapreste di cosa stavo parlando. Costruire una chiesa da $1 milione e 2/3 del mondo non hanno mai sentito di Gesù Cristo. Che peccato! Ora, osservatelo, allora era classe, e Caino venne unto con Satana e fece una grande cosa classica. Ma ora Abele, quando venne, non venne mai con classe, ma venne con rivelazione. La Bibbia disse in Ebrei 3 che Abele, per fede, offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino. E l'unico modo in cui lo fece fu per fede. E fede in cosa? La parola di Dio. Perché quella è l'unica cosa in cui potete avere fede. Dio gli aveva rivelato che era il sangue e Caino aveva un'offerta meravigliosa, non di meno, non coperta nel sangue. E Abele non aveva un'offerta meravigliosa, ma era coperta di sangue, ed era secondo la parola, e Dio la riconobbe perché era la sua parola. E oggi Dio non sta badando alla grandissima chiesa, come costruire, il più grande costruttore, quanto bene possa cantare il coro, o tutto questo, l'altro, o quale classe di persone che siano ben vestiti o non ben vestiti nella vostra chiesa. Lui non sta cercando cose simili, no, non ad un milione di miglia, egli non lo fa, egli sta cercando qualcuno che venga per la via del sangue. Rivelazione! E Abele, per fede, aveva udito la parola di Dio e preso Dio in parola. E per fede, nella parola di Dio, Dio lo ricevette. Quello è l'unico modo in cui Dio mai riceverà qualcuno, e prendere Dio in parola, per rivelazione che Dio manterrà la sua parola. Dio disse che lo Spirito Santo va bene per questo giorno, quello lo conclude per me. Se Dio pone la potenza nella Chiesa per guarire i malati e scacciare i diavoli e i profeti e così via, li pone nella Chiesa e l'ha promesso che ci sarebbero stati fino alla fine del mondo, quello lo soddisfa secondo me. Non importa cosa qualche teologo o quanto loro possono agire come un verme in un limone, correre qui, spremere qui, spremere là, non fa alcuna differenza. Dio ha detto così e quello lo conclude. Rimaniamo con Dio, abbiamo fede nella sua parola. Ora, Dio disse a Caino, disse, se agirai bene, vedi, ma se non lo farai, il peccato è alla porta. Certo, Caino era un simbolo del credente carnale, oggi che scende pensa, mi unirò, guarda, conosci la più grande chiesa che c'è a Chicago, e così, e il dottore, così e così, andrò ad unirmi là. Poi iniziate a leggere nella Bibbia e trovate che nessuna delle cose che Gesù disse avvenivano nella chiesa. Questi segni li accompagneranno, credono, non seguono. Gesù disse che seguiranno coloro che crederanno, non forse lo faranno, probabilmente lo faranno per un certo lasso di tempo, disse questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto e fu promesso fino alla fine del mondo. Poi io la pagina e la scrittura dove egli disse di averlo tolto da loro, allora egli contraddirebbe la sua stessa parola. Vedete in che confusione entrereste? Questi segni li accompagneranno. Quello era un segnare, un memoriale, un segno dei veri credenti che egli era in mezzo a loro, perché egli mostra se stesso e manifesta se stesso tramite questi segni. Amen. Ora, pensare, una chiesa costruita su quello farebbe insinuare dentro il mondo? Ebbene, certamente farà sorgere l'indignazione di un vero e reale servitore di Dio. Certo, è sbagliato. Togliamo la cosa da là. Allontanatevi da questo vecchio tiepido a metà strada. Dire una piccola preghiera la mattina, una piccola preghiera la sera, andare a letto e alzarsi il mattino dopo. Non sorprende che stiamo diventando mondani. Non sorprende che il mondo si stia insinuando nella Chiesa. Perché non restiamo in preghiera? Non c'è più angoscia. Non c'è più rimanere davanti a Dio. Non c'è più scavare fuori, ripulire. Ci serve un risveglio all'antica. Ci limitiamo proprio, siamo l'Assemblea, siamo i pentecostali, siamo gli unitari, siamo i trinitari, siamo questo, quello, l'altro. Non dobbiamo avere niente a che fare con quell'altro gruppo. Ecco dove lo Spirito Santo vi lascia, proprio là. Quando ti metti in testa quello, fratello, faresti proprio meglio a tornare all'altare, perché quello è il posto che ti spetta. È così. Amen. Ecco come si insinua dentro la mondanità. Dimentichiamoci di ciò. Poniamo il nostro effetto su Cristo e guardiamo a Cristo e solo a Lui. Amen. E abbiamo comunione uno con l'altro, mentre il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Se Egli venisse a segnare oggi ognuno di noi che è senza colpa, chi segnerebbe Egli? Se pensate che il prossimo sia in errore, ricordate, la grazia di Dio è proprio tanto reale per lui quanto lo è per voi. Detesterei che egli mi segnasse oggi che io fossi senza colpa o meno. Non confido in quello, confido nella grazia del Signore Gesù Cristo per portarmi avanti. Io sto solo nella sua grazia, non porto niente fra le mie braccia, non ho fatto nulla, non ho detto niente che sia degno di nota. Non c'è niente che io abbia fatto, Signore, dipendo proprio interamente da te, solo te e te soltanto. Certo, Signore, e se ti amo di vero cuore, di certo ti amerò e camminerò e farò del mio meglio per non fare niente per ferirti. E se faccio qualcosa di errato verso di te, mi ravvederò di ciò più velocemente possibile. Amo mia moglie, se facessi qualcosa di sbagliato verso di lei, mi ravvederei immediatamente di ciò, se non lo facessi sapendolo. O mi ravvederei e le direi che mi dispiace averlo fatto, certo quanto lo farei verso il mio Signore. E non vorrei fare niente per ferire la povera creatura, per niente al mondo. E neanche vorrei farlo per ferire Dio 1 milione di volte più che mia moglie. Se lo amate, lo rispetterete, camminerete giustamente. Là, notate, ma ciò su cui usciamo è sulla nostra teologia. Oh, mai, sai, il dottore così e così, è un uomo così classico. Oh, sai che lui parla in 2 o 3 diverse lingue. Lui fa tutto questo, quello e l'altro, lo sai? È stato pastore della grande chiesa così e così una volta. Ora quello non è qualcosa? Oh, dovresti sentire come dice Amen. È il più bello. Ho letto un articolo nel giornale l'altro giorno, lungo circa così, dove diceva che un certo vescovo di una certa chiesa pregò la preghiera più bella per la certa denominazione che sia mai stata pregata. Ecco per chi pregò la denominazione, non a Cristo. È così. Servì circa mezza pagina di giornale per scrivere la sua preghiera. La pregò alla denominazione, una bella preghiera. Oh! E quello sta arrivando anche nella Pentecoste. Oh, sì! Stiamo rendendo il luogo così bello, facendo cose così belle, sembrano così belle. Certo, diventiamo proprio come gli altri. È tempo di scuotervi, uscite da ciò, è così. Che ne è del sangue? Non siate come l'offerta di Caino, tenete il sangue sopra di voi. Non importa quanto brutto e crudo e linguaggio spezzato ed ogni altra cosa sia, tenete il sangue, ecco cosa ci serve, tenerci sotto il sangue. Notiamo questo classico, sì. Dio gli diede una possibilità, disse: ora se agirai bene, sarà tutto a posto, sarai accettato, ma se non agirai bene, allora il peccato giace alla porta. Ora hai visto che ho accettato questo piano qui e non ho accettato il tuo, ma ora se agirai bene verrai qui e avrai comunione qui. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E se vedi che ho accettato quella dottrina, la mia Bibbia, ho mantenuto la mia parola, io l'ho confermata fra le persone, ora se agirai bene, vieni con loro, abbiamo comunione uno con l'altro. Ma cosa fece Caino? Proprio esattamente come fanno oggi. Lui cercò un modo per poterlo mettere fuori gioco. E così. Fratello, un giorno, non preoccuparti. Se sei un vero cristiano genuino, la tua pelle sarà in vendita. Quello è, non preoccuparti di quello. E proprio ora sei detestato fra tutte le persone per amore del suo nome. Disprezzato e rigettato. Vedi? Ed egli disse, ora se agirai bene, ma lui non agì bene, ma uccise suo fratello. Sempre classici, ma non importa quanto classici tutti questi predicatori. E davanti a questi due re, non di meno Micaia disse, ho visto là in una visione Dio seduto sul suo trono e la schiera del cielo si trovava alla sua destra e sinistra. E dissero, chi possiamo far scendere a sedurre Acab per farlo uscire là, per adempiere la parola di Dio? Se volete vedere visioni, se volete essere nel giusto, restate nella parola. Dio opera proprio nella parola. Quello è il piano, vedete? Ora, Micaia, ascoltate. Ecco un segreto. Micaia restava proprio con ciò che il profeta disse, il profeta Elia. Perché Acab aveva fatto il male, disse, i cani leccheranno il tuo sangue. E come? Per la morte del giusto Nabot. E come la parola di Dio tramite quel profeta, che era la parola di Dio, viene al profeta e rimanevano proprio con quella. E Micaia non poteva andare a destra o a sinistra da ciò, perché la parola di Dio era già confermata. Giusto? La parola di Dio era con i profeti in quei giorni. Egli aveva la legge, ma aveva la sua parola con i profeti. E Micaia, essendo un profeta, un vero profeta... Ora, guardate, lasciate che vi mostri qualcosa. Oh, lo vedo. Guardate qui, questo è originale. C'erano 400 studenti di seminario che affermavano di conoscere la parola e non la rispettavano. Cercavano di tralasciarla a motivo della pomposità. Cercarono di tralasciarla perché era il re, per dare una pacca sulla schiena di qualcuno. Ma questo piccolo santo rotolante, come l'ho chiamato poco fa, non gli importava quante pacche sulla schiena avvenissero. Lui rimaneva con la parola di Dio e non poteva profetizzare niente o predicare allora, se non ciò che diceva la parola. Amen! Gloria! Restare con la parola! Eccolo, fratello! Dio sosterrà quella parola ogni volta! Non gli importava cosa insegnavano i seminari, non gli importava cos'erano gli altri. Lui sapeva che la parola di Dio pronunciò una maledizione su Acab e nient'altro poteva prendere il suo posto. Quindi, essendo con la parola e allineato con la parola, lo Spirito Santo si allineò con lui, oppure lui si allineò con lo Spirito Santo e vide una visione. Ebbene, gloria, mi sento davvero bene, molto religioso, mettersi con la parola, restare con la parola, e semmai ci sarà una vera visione che viene, verrà tramite la parola. Amen. Non ci ho mai pensato prima, quello è nuovo, grazie al Signore, resta con la parola, fratello. Elia, oh, Micaia era con la parola, perché la parola aveva pronunciato maledizioni su quella cosa. E come poteva Micaia dire qualcos'altro se non rimanere con la parola? Quindi restando con la parola, Dio gli mostrò una continuazione della parola. Alleluia! Eccovi, spero che voi penetri in voi come in me. Ma eccolo, Dio mostrerà la continuazione della parola. Disse, certo, prosegui se vuoi, va tutto bene, vai a fare ciò che i predicatori ti dicono di fare. Ma io ho visto Israele disperso come pecore che non hanno pastore. Disse, ho visto Dio in cielo, ho visto il trono e la schiera del cielo alla destra e alla sinistra. Disse, chi possiamo far scendere a sedurre Acab? Chi possiamo prendere per portarlo qui fuori per adempiere la profezia di Elia? Vedete, Micaia era proprio su quella parola. Quella parola doveva essere adempiuta. E venne uno spirito di menzogna, uscì dall'inferno, salì là e disse, io posso fare qualcosa per te. Disse, sai una cosa? Posso entrare facilmente in quel seminario perché non hanno alcuna grande riunione di preghiera, nessuna angoscia, non c'è niente là attorno, nessun sangue, quindi posso proprio entrare ogni volta che voglio. Posso prendere possesso di quella cosa, quell'intera denominazione. Posso prendere l'intera cosa. Non credono neanche nel sangue, quindi io posso prendere l'intera cosa. Dio disse così, puoi farlo. Disse, scenderò laggiù ed entrerò in quegli individui e farò in modo che profetizzino una menzogna. Tutti quei predicatori, ognuno di loro. Tutta la loro grande teologia, accecherò proprio i loro occhi verso quella parola. Ecco, tutto quello che devo fare è trattenere quella parola così che non possano vederlo. Sapete, Dio lo fa molte volte. Disse annocchi e non possono vedere, orecchie non possono udire. È giusto? Certo. Disse accecherò i loro occhi e non lo vedranno. Quindi io scenderò proprio e farò in modo che siano ispirati e profetizzeranno una menzogna. Allora lo porterai lassù. E quindi uno di questi predicatori, oh, il suo grande prestigio diventò così, cosa direi, diventò così umiliato davanti alle persone che si avvicinò e lo schiaffeggiò in volto, disse, per quella via è uscito lo Spirito di Dio da me. Ora lui pensava di avere lo Spirito di Dio. Ma era uno spirito di menzogna, perché era contrario alla parola. Ora, se la gente dice, segni e prodigi non seguono, è uno spirito di menzogna, è contrario alla parola. Se la Bibbia dice, la gente vi dice, lo Spirito Santo in questo giorno non è lo stesso che era negli altri giorni. È uno spirito di menzogna, che è in falsi i profeti. Vi stanno dicendo una menzogna. Se lo Spirito diventa, dice proprio, tutta la liberazione delle donne e fare tutte queste altre cose e uscire, agire come il mondo, è uno spirito di menzogna, non è allineato alla parola. Rimanete nella parola, giusto? Rimanete proprio là. Ora, e sapete com'è avvenuta la storia? Cos'era? Erano passati anni, ma era giunto il tempo che quella parola fosse adempiuta. Quando la stagione arriva, non preoccupatevi, il raccolto ci sarà. È così. E fratelli, se c'è mai stato un tempo, ora per i prossimi pochi minuti voglio parlare a voi, al vostro cuore, se c'è mai stato un tempo in cui è giunto il momento che la parola sia adempiuta, è ora, questo è il giorno. Semi devono essere piantati. È tempo di prendere la zappa ed uscire qui e iniziare a tagliare alcune di queste erbacce altro che abbiamo fatto crescere. Rovi ed erbe maleodoranti ed ogni altra cosa che è cresciuta fra le persone. Dubbiosi, miscredenti, tiepidi, ogni altra cosa. È tempo che prendiamo la zappa e la tagliamo via. E non c'è niente di meglio di una spada di Dio a doppio taglio con cui tagliare. Era arrivato il tempo nel mondo antidiluviano affinché Dio mostrasse la sua parola resa vera per la gente antidiluviana. Ed egli rispettò Noè. Era arrivato il tempo a Babilonia, dove si erano fatti beffe di Dio. Avevano deriso i ragazzi ebrei, li avevano presi in giro, detto loro che erano retrogradi ed ogni cosa. Dovrebbero essere moderni, ma rimasero fermi. Dio rispettò quell'essere irremovibili e li avevano derisi, buttati in prigione, fatto loro ogni cosa, ma alla fine venne il tempo che Dio parlasse. Ed egli mostrò la sua potenza. Egli fu capace di liberarli da una fornace ardente. Egli mostrò la sua potenza quando venne il tempo. Quando Daniele fu gettato nella fossa dei leoni, venne il tempo che Dio uscisse e parlasse. Ed egli chiuse la bocca del leone mandando un angelo nella fossa con Daniele. Gesù appena prima del Calvario Era venuto il tempo in cui doveva essere firmata la proclamazione. Venne un tempo in cui la razza di Adamo era alla fine della strada. Doveva essere fatto qualcosa. Fu in quel tempo che Zaccaria, trovandosi nel tempio, vide un angelo di Dio che lo avvisò e gli disse cosa sarebbe successo. Il tempo era vicino e lui era dubitò la parola dell'angelo e fu reso muto. Venne il tempo in cui Maria stava arrivando al pozzo quel giorno con un secchio d'acqua sulla testa. Era arrivato il tempo per la visita del Salvatore, lei in cui una vergine avrebbe concepito e partorito un figlio. Era il tempo, senza riguardo a ciò che il mondo non credeva neanche. Era del tutto fuori linea dal loro insegnamento. Ma venne il tempo e quando il tempo è giunto, avverrà. Amen. L'angelo Gabriele incontrò la Vergine e le disse che sarebbe stata adombrata dallo Spirito Santo e avrebbe dato alla luce un figlio, ed egli sarebbe stato il figlio di Dio. Non era mai avvenuto in tutto il mondo, ma il tempo era giunto. Quando ogni donna giudea aveva aspettato e vegliato in attesa del tempo di questo, sperando che sarebbe stata lei, ma venne il tempo in cui Dio fece la sua scelta. Dio fa una scelta. Venne il tempo in cui Giovanni Battista nacque come precursore per adempiere la parola di Dio, perché lui era la voce di uno che grida nel deserto, in Isaia 40, che ci sarebbe stato uno diverse centinaia di anni prima che venisse. Venne il tempo che Giovanni nascesse e quando arrivò il tempo, Giovanni arrivò sulla scena. Amen. Il tempo era giunto dopo la morte di Gesù, dopo il Calvario. Venne il tempo là in cui egli doveva morire per i peccati del mondo. Ed egli morì proprio secondo la scrittura, perché tutti lo credevano allineato con la parola. E venne il tempo in cui doveva essere adempiuto. Ed egli morì fra due malfattori. Passarono spezzando le loro gambe con martelli e il romano alzò la mazza per spezzare la sua gamba, ma venne il tempo in cui la Bibbia doveva essere adempiuta. Quando essa disse non ci sarà un osso rotto nel suo corpo e lui tacque, cos'era? L'angelo di Dio fermò la sua mano. Era giunto il tempo che la scrittura fosse adempiuta. Lo misero nella tomba, misero un suggello sulla tomba, misero un mucchio di soldati come presidio, una centuria, 100 uomini armati, là attorno per essere certi che non avvenisse niente. Per 3 giorni egli rimase là, durante il venerdì, sabato e domenica. Ma la domenica mattina, la prima Pasqua, non importa quanti eserciti fossero là, quanto bene fossero presidiati, era venuto il tempo affinché la parola di Dio fosse adempiuta. Io non lascerò che il mio santo veda la corruzione, né lascerò la sua anima all'inferno. Il tempo era giunto, non mi importa cosa viene, accadrà comunque, il tempo era giunto. E un angelo venne dal cielo, e gli uomini caddero come uomini morti, e la tomba fu aperta, e Cristo uscì vittorioso sulla morte, l'inferno e il sepolcro. Il tempo era giunto. Amen. Dopo quello egli incaricò i suoi discepoli di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura. E gli disse prima di andare, non importa quanto siate ben istruiti, non importa quanto avete camminato con me, prima di poter essere miei testimoni dovete aspettare lassù finché sarete rivestiti con potenza dall'alto. Cos'era? Egli era allineato con la parola. Gioele disse, avverrà negli ultimi giorni che io verserò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Gesù prima di quello disse, questo Vangelo sarebbe predicato fino all'estremità del mondo come mio testimone e dovrà iniziare a Gerusalemme. Luca 24:49. Notate, allora salirono nella stanza, uno di loro avrebbe detto, ebbene, quanto a lungo dobbiamo aspettare qui? L'altro a dire, credo che uscirò. possa sentirlo dire. Egli non ha mai detto quanto aspettare, ha detto aspettate finché sarete rivestiti di potenza. Quanto a lungo aspetteremo? Non è quella la domanda, non è quello l'incarico, è aspettate finché sarete rivestiti. Per quanto dovrei pregare? Quanti altri giorni dovrei aspettare? Dovrei interrompere il risveglio? Fratello, aspetta finché Dio riversa la sua potenza. Non finché eleggiamo un nuovo vescovo, non finché metteremo un nuovo pastore, ma aspettate finché lo Spirito Santo verrà dal cielo come un potente vento impetuoso. Non aspettare finché sceglieremo chi sarà il vescovo di questo gruppo. Non aspettare a vedere chi sarà il sovrintendente di questo gruppo. Ma aspettare finché vi siete organizzati? No, signore! Non aspettare finché disporrete un presbitero distrettuale! No, signore! Non aspettare finché avrete finanze sufficienti a costruire una nuova chiesa! No, signore! Ma aspettate finché sarete rivestiti con potenza dall'alto! Amen! E poi, quando quel numero completo pentecostale venne raggiunto, 50 giorni, il tempo era giunto! Alleluia! Era giunto il tempo che la profezia di Gioele fosse adempiuta! Era giunto il tempo che Gesù riversasse il suo spirito! Era giunto il tempo per l'adempimento della parola! E c'era qualcuno allineato con la parola per farla adempiere! Gloria! Fratello, e all'improvviso per quelli che erano allineati in linea con la parola, aspettando la promessa, venne un suono dal cielo come di un potente vento impetuoso e riempì tutta la casa dove erano seduti. Isaia disse precetto su precetto e linea su linea, un po' qui e un po' là, ritenete ciò che è buono, perché con labbra balbuzienti altre lingue io parlerò a questo popolo, e questo è il rinfresco. Amen. Questo è il riposo che verrà dalla presenza del Signore. Non importa se non avevano mai parlato sin da Babilonia, ma era il tempo raggiunto affinché Dio unisse le nazioni e l'uomo insieme con un solo cuore in un unico accordo, in quale lingua o qualunque cosa fosse, egli parlò in ogni dialetto sotto i cieli, un gruppo di persone, tutti Galilei, il tempo è raggiunto. Amen. Fratello, il tempo è giunto, siamo negli ultimi giorni, siamo nell'epoca atomica, il tempo è giunto in cui hanno un'arma che può scuotere questo mondo dalla sua orbita in 5 minuti di tempo nel sole e causare un annientamento totale. Non avrebbero potuto farlo prima, ma il tempo è giunto. Amen! Il tempo è giunto in cui c'è una ricaduta. La Bibbia disse se non verrà una ricaduta, l'uomo del peccato non rivelerà se stesso. La Chiesa pentecostale sta vivendo nel tempo della ricaduta. Il tempo è giunto! Il tempo è giunto che i segni seguano i credenti. Siamo al tempo della fine. Siamo nell'ultima pioggia. Siamo al tempo in cui gli uomini saranno temerari, gonfi, amanti del piacere più che amanti di Dio. Sleali, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni. Temerari, gonfi. È giunto il tempo in cui stanno insegnando dottrine di diavoli, pervertendo la Bibbia, insegnando teorie e teologie per attirare gruppi di persone al loro seguito. E il tempo è giunto che Dio riunisca la sua Chiesa insieme sotto un'unica grande bandiera. Il Signore Gesù Cristo e riversi le sue potenze fra loro e grandi segni e prodigi avverranno. Il tempo è giunto. Il tempo è giunto affinché la Chiesa pentecostale prenda posizione. Il tempo è giunto per circoncidere la Chiesa e tagliare via questa follia. Il tempo è giunto per tornare al vecchio punto di riferimento. Il tempo è giunto per l'effusione. Il tempo è giunto per l'adunanza delle persone. Il tempo è giunto per l'arrivo di Gesù. Presto arriverà il tempo per distribuire le ricompense. Fratello, stai attento che la tua corona non sia posta sul capo di qualcun altro. Il tempo è giunto. Siamo al tempo della fine. Se mai faremo qualcosa, fratelli, lo dovremo fare ora. Il tempo è alle porte! Il tempo è giunto in cui Dio sta scuotendo ogni denominazione sotto il cielo! Stavo leggendo un articolo dove un grande teologo nella Chiesa Battista venne in una delle riunioni e vide l'operare dello Spirito Santo. Era nella voce della guarigione. Il fratello Bozzello ristamperà di nuovo. Dove lui disse: uno scriba battista incontra un profeta pentecostale e buttò via tutta la sua letteratura. Lui buttò via tutta la sua teologia, scese e disse: Dio, se puoi farlo per quell'uomo, fallo per me. E le sue mascelle si chiusero con gloria e parlò in tre diverse lingue e andò al palco pregando per i malati e Dio operò segni e prodigi. Amen! Gloria! Era venuto il tempo in cui i gioielli, il tempo è giunto in cui i cercatori inizino a scavare. I gioielli stanno uscendo da ogni denominazione, vengono lucidati e gli vengono dati doni e disposti in ordine. Alleluia! Il tempo è qui! Il tempo è qui, proprio ora. Il battesimo dello Spirito Santo si sposta di nuovo attraverso la città. È tempo che i peccatori si ravvedono. È tempo che gli sviati si mettono a posto con Dio. È tempo per una ripulita nella Chiesa. È tempo per i segni che Dio ha mostrato. Ognuno ha aspettato il proprio segno. I segni di Marco 16 vengono adempiuti. Certamente lo sono. Davide aspettò un segno, lui ascoltava, aspettò ad iniziare, poi all'improvviso sentì dei rumori nei cespugli di gelso e gli sapeva che Dio andava davanti a lui. Fratello, è giunto il tempo che i cespugli di gelso pentecostali siano scossi di nuovo dall'effusione dello Spirito Santo, come è sceso il giorno di Pentecoste, quel potente vento impetuoso che venne dal cielo. Il tempo è giunto, semmai inizieranno ad agire. È tempo! Amen, 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 amen. Così sia, dice il Signore. Amen. Ora, quando sentite la parola, sentite lo Spirito, le lingue, l'interpretazione, allinearsi dritta con la parola, quanti di voi solennemente nel vostro cuore diranno: so di essere stato in errore, e da, per grazia di Dio, da questo giorno in poi, prendo posizione per il giusto, e Cristo. Vorreste alzarvi in piedi? Vorreste alzarvi in piedi? Con questo dite: ora prendo la mia posizione per Gesù, senza riguardo. Ora prendo la mia posizione solennemente. Le mie speranze sono edificate su niente meno che il sangue e la giustizia di Gesù. Quando tutto intorno all'anima mia crolla, allora egli è ogni mia speranza e appoggio. Su Cristo la solida roccia io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofondano. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Amen. Cosa? Uscite di mezzo a loro, separatevi, allineatevi ancora con la parola. Dio è con noi, Dio sta mostrando la sua mano di misericordia. Amici, penso che ciò che dobbiamo fare è un solenne crollo all'antica davanti a Dio e dire: Dio, mi pento di ogni mia malvagità e ora perdonami e aiutami ad essere un vero cristiano. Lasciate che non in altro modo, ma un cuore affranto per la nostra malvagità, mentre Dio è fra noi, forse per l'ultima volta per molto tempo. Sei in mezzo a noi ora per darci questo tempo di ravvedimento. Ravvediamoci con tutti i nostri cuori e diamo gloria a Dio e facciamo una nuova presa oggi e serviamo Lui e usciamo. Voi donne, ripulitevi. Voi uomini, siate cristiani. Voi predicatori, andate ai vostri pulpiti predicando: Dio è con noi. Se c'è mai stato un tempo quando eri in Svezia o Finlandia, stavano tirando erpici e grattando per terra per far entrare il seme. Se non l'avessero fatto appena la neve fosse venuta, sarebbero morti di fame l'anno prossimo. Fratello, sorella, il seme viene seminato sul terreno grattato dallo Spirito Santo. Facciamo presa su ciò ora e cresciamo. Gesù di Nazareth, oh!
Amen. Avete sentito quei tre messaggi? La Bibbia disse saranno dati tre messaggi in una volta. Eccolo qui, e l'ultimo è andato ai predicatori. Vedete? Gli altri due ai laici, questo ai predicatori. Fratelli, Dio è in mezzo a noi, Dio è in mezzo a noi, e glielo è di certo, diamo lode a Lui. Oh Gesù, Figlio di Dio, prezioso agnello, sia saputo oggi, Signore, sia saputo, oh Dio, visita Chicago come mai prima. Allunga la tua mano del tuo santo Figlio, Gesù, per guarire malati e afflitti. Fai segni e prodigi, Signore, fai sentieri affinché le persone ci possano camminare. Benedicili, Signore, date gloria a tutti voi, perché il suo sangue può lavare via ogni macchia. Come ti ringraziamo, Signore, come ci ravvediamo dai nostri peccati, come guardiamo a te, l'agnello di Dio, e ti crediamo, poiché tu sei l'agnello, il santo, il vero e vivente Dio. Ti diamo lode e gloria e ci ravvediamo e ti chiediamo, Signore, di perdonarci e aiutaci, oh Dio, ad essere esempi, non solo tracciare linee di confine, solo in giustizia e predicare la parola in stagione, fuori stagione, come tu ci hai detto di fare. Benedici queste persone, Signore, perdona ogni peccato, togli tutta la nostra iniquità e rimuovi ogni macchia da noi, lavaci nel tuo sangue e possa l'agnello di Dio, oh, rendere ognuno di noi pecore oggi. Rasaci, Signore, dai nostri privilegi terreni, di queste cose del mondo. Togli da noi tutte le cose e lascia che la colomba di Dio si posi su ogni cuore proprio ora, affinché questa sia una delle volte più grandi che Chicago abbia mai visto. Lo è in questa stanza oggi pomeriggio a motivo della venuta del Signore Gesù Cristo nella sua potenza. Oh Cristo, ricevi queste persone, io prego per loro, e questi ministri, e io stesso, mentre stiamo qui, Signore, testimoniando e sapendo che Tu sei in mezzo a noi e sapendo che staremo nella Tua presenza un giorno per rendere conto delle nostre parole, persino dei nostri pensieri. E preghiamo, Padre, che Tu ci lavi e ci purifichi da ogni peccato e rendici puri di cuore e puri di mente, e con un motivo vedere anime nate per il Signore Gesù Cristo. Facci pensare ai missionari. Oh Dio, possiamo andare nelle strade. Oh, dov'è la voce nelle strade? Non più riunioni di strada, non più nulla. E il mondo è diventato un luogo puzzolente, Signore. Oh, perché abbiamo abbassato le sbarre? Perdonaci, Signore. Possiamo noi gridare come i profeti del passato? Oh, aiutaci, caro Dio. Preghiamo che Tu ricevi il nostro ravvedimento e lavaci e purificaci e dacci doni dello Spirito. Ed entra in noi, oh Signore, di nuovo oggi e da questo giorno in poi. Presento a Te questa preghiera per le persone e per me stesso, nel nome di Gesù Cristo. Cos'è successo? Cos'è questo? Chiedetevi quella domanda. È lo stesso Spirito Santo che conosce il segreto di ogni cuore. Stringiamo le mani uno all'altro e diciamo: se ti ho ferito, ho fatto qualcosa, Dio, perdonami. Questo è per voi, per me, e da me per voi. Se ho fatto qualcosa contro qualcuno, Dio, perdonami. Se ho deluso qualcuno, compromesso, Dio, perdonami. Voglio essere il servitore del Signore. Voglio amare ognuno e soprattutto voglio amare il Signore così da poter stare come me fra i vivi e i morti per ministrare per Lui. Lo amo! Sto aspettando che avvenga qualcosa di grande ora da questa meravigliosa visita. Lo credo con tutto il cuore. Lo loderò! Lode all'agnello ucciso per i peccatori! Dategli gloria, voi tutte genti, perché il suo sangue può lavare via ogni macchia. Oh, mai! Lo loderò! Lo loderò! Lode all'agnello ucciso per il peccatore! Dategli gloria, voi tutte genti, perché il suo sangue può lavare via ogni macchia. Lo loderò. Lo loderò. Lode all'agnello ucciso per il peccatore. Dategli gloria, voi tutte genti, perché il suo sangue può lavare via ogni macchia. Mentre chiniamo i capi in umile adorazione, mentre fratello Mazzon congedaci in una parola di preghiera, se vorrai, o le parole che desideri dire mentre mi preparo per stasera.